Il caffè della domenica di Maria Latella.
Buona domenica, occhi puntati sull'Europa, su Bruxelles, anche per capire come andrà a finire l'ammissione, diciamo così, all'esame del commissario indicato da Giorgia Meloni, il ministro Raffaele Fitto, che dovrebbe andare a assumere la carica di vicepresidente esecutivo e commissario in Europa. Di questo, del voto che ha fatto tanto discutere, soprattutto per le divisioni tra gli eurodeputati del Partito Democratico, ma anche nelle divisioni a destra, il voto relativo all'Ucraina dei giorni scorsi, e di molto altro, perché l'Europa, per citare una bellissima frase di Rainer Maria Rilke, l'Europa è già dentro di noi e quindi è bene occuparsene, come del resto fa Radio 24 con la trasmissione Europa Europa, che va in onda proprio la domenica mattina. Il caffè lo prendiamo questa domenica con Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d'Italia a Bruxelles ed europarlamentare dal 2019. Buona domenica, Carlo Fidanza.
Buona domenica Maria, un saluto agli ascoltatori.
Allora, dicevo di Raffaele Fitto, che è stato nominato vicepresidente esecutivo della Commissione Europea. Come si comporteranno quando, come si usa dire con gergo brussellese, sarà messo sulla graticola e alla fine Fratelli d'Italia a questo punto voterà a favore della Commissione?
Beh sì, noi voteremo a favore della Commissione perché siamo soddisfatti del ruolo che è stato attribuito al commissario italiano. La vicepresidenza esecutiva è un fatto a suo modo storico, perché non era mai stato assegnato a un commissario italiano, non avevamo nella scorsa legislatura con Gentiloni neanche una vicepresidenza semplice. Le deleghe che sono state conferite a Raffaele Fitto sono molto significative, perché riguardano la gestione di tutte le politiche di coesione, dei PNRR, di cui naturalmente quello italiano è più grande, ma di tutti i paesi europei.
Però
e poi lui
andrà condiviso la delega sul sì. PNRR va condivisa con Valdis Dombrovskis?
Va condivisa necessariamente, io credo, nel senso che non condivido chi ha letto questa scelta come un depotenziamento di Fitto, ma è una scelta naturale, perché noi abbiamo nella delega di Fitto la delega a riforme e investimenti. Riforme e investimenti per i prossimi due anni sono quelli previsti dai PNRR nazionali. Nel 2026 finiranno i PNRR nazionali e riforme e investimenti diventano una voce del nuovo patto di stabilità che nel nostro caso andrà su 7 anni, e quindi naturalmente c'è una interazione necessaria e indispensabile tra le politiche di bilancio e finanziarie e tutto quello che riguarda i PNRR. È inevitabile che sia così ed è giusto che sia così. Aggiungo che proprio su questo il fatto di avere Fitto a fianco di un falco considerato come tale come Dombrovskis è proprio invece una cosa positiva, perché consentirà di far valere meglio un approccio più impostato sulla flessibilità come tradizionalmente è l'approccio italiano, rispetto alla rigidità tipica dei falchi e dei paesi frugali cosiddetti. Quindi è molto importante, ed è molto importante anche la supervisione che Fitto avrà sui commissari che saranno tra virgolette sotto di lui nella struttura organizzativa della Commissione. Tra questi il commissario all'agricoltura, il commissario ai trasporti e al turismo, il commissario all'economia del mare, cioè tutti i settori che sono stati fortemente penalizzati da un eccesso di ideologia green portata avanti soprattutto da Timmermans negli scorsi anni, che non avevano più Timmermans come supervisore ma Fitto, quindi un uomo di centrodestra, dei conservatori, e non un fanatico ultraambientalista come era Timmermans.
Intanto,
quindi
un
forte cambiamento di prospettiva, insomma.
Intanto però, Carlo Fidanza, bisogna vedere se per esempio il Partito Democratico, gli europarlamentari italiani, voteranno alla fine il commissario italiano.
Ma noi ci aspettiamo dal PD che si comporti come noi ci siamo comportati 5 anni fa con Gentiloni, cioè la procedura prevede che si sottopongano i commissari, sarà così per Fitto, ma sarà così con audizioni altrettanto frizzanti anche per quelli del gruppo socialista e per tutti gli altri, nelle commissioni competenti per il loro portafoglio, cioè per la loro materia di competenza. Dopodiché i capigruppo di ciascun gruppo nella commissione competente si esprimeranno, serviranno i 2/3, quindi noi ci auguriamo che esattamente come facemmo noi, e proprio Raffaele Fitto convinse il nostro capogruppo di commissione, che era un fiammingo, Lepum Beiga, all'epoca, a votare a favore di Gentiloni come gruppo dei conservatori, lo stesso facciano i colleghi del PD con la capogruppo socialista rispetto a Raffaele Fitto. Questo è quello che noi ci aspettiamo dal PD, perché riteniamo che questa sia una grande occasione di coesione nazionale, al di là delle polemiche, del tentativo continuo di questi giorni, un po' di schermaglie, diciamo, di cercare di chiedere a Fitto esami del sangue quotidiani, di rinnegare la Meloni, di rinunciare al sovranismo e tutte queste storie che abbiamo sentito in questi giorni. Poi alla fine, stringendo, noi siamo in una condizione in cui i candidati commissari socialisti avranno necessità del voto dei conservatori per raggiungere i 2/3 e il candidato conservatore Fitto avrà bisogno.
Voi voterete la commissaria socialista Teresa Ribeira a questo punto?
Verrà anche lei sottoposta a un bel fuoco di fila di domande e interventi, e credo che alla fine sarà necessario, naturalmente, anche per noi turarci il naso. Alla fine è un esercizio di sano realismo, perché l'alternativa è che i lavori della commissione di fatto rimangano bloccati, insomma. Peraltro aggiungo che la procedura prevede che se si dovesse arrivare a un blocco nella fase di voto dei capigruppo in commissione, si andrebbe a votare con tutti i membri delle commissioni, e noi lì dal PPE verso destra abbiamo una maggioranza, non soltanto per difendere Fitto o i commissari del PPE, ma anche per eventualmente bocciare i candidati socialisti. Quindi credo che non convenga a nessuno che la maionese impazzisca, penso che alla fine buonsenso prevarrà e si darà via libera al collegio dei commissari, salvo ovviamente che non ci siano dei commissari palesemente impreparati. In passato è successo, non sarà sicuramente il caso di Raffaele Fitto, la cui esperienza e capacità tutti conosciamo.
Senta, nella settimana che va a concludersi c'è stata l'assemblea di Confindustria, alla quale ha partecipato anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Davanti agli industriali ha assicurato che si batterà per cambiare il Green Deal. Ora però nella maggioranza di Ursula von der Leyen ci sono i Verdi, che hanno una posizione molto diversa su questo. Dunque, come pensate che la linea del governo italiano possa essere accolta a Bruxelles?
Noi pensiamo intanto che ci sia stato un voto chiaro a giugno, i cittadini europei abbiano parlato e abbiano votato a favore delle forze che hanno chiesto modifiche al Green Deal, i popolari, i conservatori, i patrioti, e hanno bocciato o hanno ridimensionato le forze che invece il Green Deal lo hanno voluto, sostenuto e difeso a spada tratta, cioè i socialisti, i verdi e i liberali. Questo è il dato delle urne. Dopodiché c'è stata una maggioranza parlamentare a sostegno del secondo mandato della von der Leyen a luglio, ma ci sono numeri che nel frattempo sono cambiati. Basta guardare la composizione del collegio dei commissari proposti dalla von der Leyen, indicati dai loro governi nazionali, ci sono 15 o 16 esponenti di centrodestra, e nel Consiglio europeo ovviamente ci sono governi di quel colore che hanno indicato quei commissari, e in Parlamento c'è stato un significativo spostamento dell'asse verso destra, voti che in parte sono rimasti congelati a luglio perché considerati impresentabili, ma che sui provvedimenti invece naturalmente conteranno, e io penso che la nuova commissione dovrà fare i conti con questi numeri modificati, e quindi servirà un bagno di realismo che noi ci auguriamo possa portare a modificare alcuni provvedimenti. Non è un mistero che il governo italiano, per esempio, sulla questione delle auto green, insomma del blocco della produzione delle auto motore endotermico al 2035, si appresta a chiedere che venga anticipata la clausola di revisione dal 2026 al 2025, cioè nei prossimi mesi. Per fare cosa? Per bloccare la transizione? No, ma per cercare di avere una transizione più graduale, non soltanto incentrata sull'elettrico, che costa molto, costa troppo e ci rende dipendenti dalla Cina, ma aprendo una finestra importante per quello che per noi è una filiera industriale fondamentale, quello del gas naturale e dei biocarburanti, ad esempio, che fino ad oggi sono stati completamente considerati nemici della transizione. Ecco, dobbiamo fare tutti questi interventi per fare in modo che la transizione sia sostenibile anche per le aziende e per i cittadini.
In un minuto prima della pausa, che cosa è successo? Qual è il retroscena dietro la lettera stizzita con la quale il commissario francese Thierry Breton ha lasciato Bruxelles, praticamente dicendo a Ursula von der Leyen: mi hai venduto a Macron, hai scambiato un ruolo più importante per un commissario che poi sarà il commissario Séjourné, ex ministro degli esteri, e mi hai fatto fuori. Qual è il retroscena?
Ma io penso ci sia stata una convergenza di interessi. Von der Leyen e Breton non si sono mai amati. Macron aveva bisogno di mettere un suo uomo di fiducia, di maggiore fiducia rispetto a Breton, e ha chiesto a von der Leyen di fare, se vogliamo, il lavoro sporco. Ma insomma, l'indicazione è arrivata certamente da Macron. Quindi credo che Breton farebbe bene ad arrabbiarsi più con Macron che non con la von der Leyen. Però insomma, queste sono dinamiche che conosciamo. La politica è fatta anche di queste
La
cose
politica.
e vedremo, insomma.
La politica non solo a Bruxelles si gioca su questo. Ci fermiamo qualche minuto e torniamo subitissimo da voi.
Il caffè della domenica.
Eccoci. Siamo con Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d'Italia a Bruxelles. Abbiamo parlato di come verrà accolto il commissario Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo, secondo la richiesta appunto di Ursula von der Leyen. Abbiamo parlato anche delle politiche green che dovrebbero subire, diciamo, un'influenza diversa, anche se ci sono i Green nella maggioranza di Ursula von der Leyen. E però adesso veniamo a due cose importanti, cioè la presidenza temporanea appunto di Viktor Orban in Europa e il voto dei giorni scorsi sull'Ucraina. Allora, intanto veniamo a Viktor Orban che non manca, diciamo, di manifestare la sua solidarietà e amicizia nei confronti di Matteo Salvini. Ha detto che Salvini è un eroe e ci sarà una rappresentanza orbaniana al processo Open Arms. Ma non pensate che tutto questo agitarsi di Orban e Salvini, da un lato, possa rappresentare un problema all'interno della maggioranza di Giorgia Meloni e dall'altro sia un po' strumentale, nel senso che è come se si aspettassero una vittoria di Trump e si preparassero a trarne profitto, l'uno e l'altro.
Ma dunque, intanto direi che ora Salvini e Orban fanno parte dello stesso gruppo europeo, cosa che non era prima delle elezioni, quindi è normale che ci sia una solidarietà più forte tra due leader che fanno parte della stessa famiglia politica. Poi devo dire che si vagheggiava molto su questo prima delle elezioni europee e diciamo che il risultato ha premiato invece Fratelli d'Italia, che ha raggiunto quasi il 29%, superando anche i dati delle elezioni politiche dopo 2 anni di governo in condizioni difficilissime. Quindi, diciamo, questa narrazione io francamente tendo a ridimensionarla, perché poi i cittadini esprimono il consenso sulla base di elementi anche molto più concreti rispetto a queste grandi elucubrazioni che spesso nei corridoi degli addetti ai lavori poi ci facciamo anche noi, ovviamente, no? Quindi non sono particolarmente preoccupato per quanto riguarda la questione di Trump, ma insomma io la guardo dal nostro osservatorio di Fratelli d'Italia, che è un partito diciamo architrave della famiglia dei conservatori, che ha un legame quindi storico con i repubblicani americani, e quindi naturalmente rispetto alla partita del 5 novembre è ovvio che ci sia una maggiore consonanza culturale tra i conservatori e i repubblicani. Dopodiché Giorgia Meloni oggi è Presidente del Consiglio, ha dimostrato in questi 2 anni di saper lavorare, saper conquistarsi stima e fiducia anche da parte dell'amministrazione democratica guidata da Biden, così sarà se ci dovesse essere la Harris, cosa che diciamo io non mi auguro personalmente, ma che naturalmente potrebbe capitare. A maggior ragione, se ci fosse Trump, ci sarà un'ottima collaborazione anche con lui, perché è direi storico e non scindibile il legame che unisce l'Italia con gli Stati Uniti, a prescindere dal colore delle amministrazioni americane. Quindi io su questo sono al di là della propaganda che ci sta da parte di tutti, poi concretamente penso che non ci saranno particolari scossoni, e penso che se dovesse vincere Trump, Giorgia Meloni avrà un rapporto assolutamente ottimo e diretto con lui nel solco dell'interesse nazionale italiano, che poi è la nostra priorità, evidentemente.
Quindi diciamo il sospetto che recandosi a Washington per ricevere un importante premio e ricevendolo dalle mani di Elon Musk, che è considerato in questo momento un prezioso alleato di Donald Trump, voi non temete che se invece poi vincesse la Harris, tutta questa vicinanza, soprattutto a Elon Musk, non si ritorca contro la
No,
Premier?
non lo temiamo, perché poi io penso anche che noi dovremmo aggiungere dei pezzi a questa narrazione. Elon Musk è anche quello che ha mandato una sua navicella a salvare degli astronauti della NASA che non si sapeva come riportare indietro, insomma, no? Cioè, poi ha anche un ruolo nella società e nell'economia americana che è qualcosa di più rispetto al finanziamento della campagna di Trump o al sostegno politico a Trump. Quindi ed è anche per questo motivo che diciamo, l'Atlantic Council, che è una istituzione Partisan che ha invitato Giorgia Meloni per essere premiata, non ha assolutamente avanzato nessuna remora rispetto al fatto che sia Elon Musk a premiarla. Quindi no, non crediamo che questo possa essere foriero di nessun tipo di preoccupazione se dovessero poi rivincere i democratici. E, peraltro questo è un viaggio importante, Giorgia Meloni parlerà all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ribadendo il ruolo dell'Italia e anche diciamo, rafforzando il messaggio di attenzione verso l'Africa, verso il sud globale, tutto il lavoro che stiamo facendo come governo sul piano Mattei, il contrasto alla tratta di esseri umani, insomma tutto questo aspetto molto importante della politica estera italiana verrà rilanciato in una sede prestigiosa come le Nazioni Unite e poi riceverà questo premio. Devo dire, da tanto tempo, insomma, si cercava di fissare questa data, si sono combinate le due occasioni e penso che sia un ulteriore segnale di quanto sia stimato il nostro Presidente del Consiglio anche all'estero e negli Stati Uniti.
Caro Fidanza, veniamo a questa strana circostanza per cui sulla possibilità che Kiev usi le armi occidentali in territorio russo, l'Italia in modo trasversale ha detto no. C'è stata una buffa tripartizione, quadripartizione, definisco buffa, ma insomma è anche una cosa che ha creato parecchio imbarazzo nel Partito Democratico. Per cui Pina Picerno e la Gualmini hanno votato in un modo e altri non hanno votato, si sono sbagliati come Luci Annunziata. Insomma, è successo un po' qualcosa di strano. Però anche voi, anche le forze di maggioranza del governo non sono state compatte sul voto relativo alla possibilità che Kiev usi le armi occidentali in territorio russo. Ma prima o poi dovrete scegliere da che parte stare.
No, diciamo, noi siamo stati come forze di maggioranza compatti sul voto sui paragrafi che riguardavano questo specifico punto, cioè l'eliminazione delle restrizioni per l'utilizzo delle armi occidentali in territorio russo, sulla scia della posizione che il governo italiano ha adottato in tutti i consessi internazionali in queste ultime settimane su questo specifico tema. Quindi abbiamo votato insieme su quei paragrafi. Ci siamo differenziati sul voto finale della risoluzione, perché quella risoluzione conteneva moltissimi altri impegni, non soltanto quello appunto di diciamo, l'appello, perché ricordiamo che è una scelta che appartiene ai singoli stati, quindi non è una competenza europea, quindi è un appello agli stati membri per far venire meno le restrizioni. Non c'era solo quello, c'era poi un invece forte ribadito sostegno all'Ucraina, stanziamenti, sanzioni, aiuti umanitari, ricostruzione, tutti i temi su cui peraltro l'Italia e il governo Meloni è impegnato dal primissimo giorno e su cui non abbiamo ovviamente cambiato idea. E quindi su questo diciamo, la posizione noi abbiamo voluto enfatizzare più, ecco, il bicchiere mezzo pieno, no? Cioè tutto questo che era a nostro avviso da sostenere. La Lega invece ha ritenuto che fosse comunicativamente, diciamo, prevalente l'aspetto dell'utilizzo delle armi in territorio russo e quindi ha votato contro sul testo finale. Ma insomma, penso che l'atteggiamento dell'Italia, del governo italiano, sia poi testimoniato dagli impegni concreti che il governo ha assunto, dai voti in Parlamento nazionale, che sono sempre stati voti compatti da parte della maggioranza tutta, Lega compresa, e quindi immagino che si andrà avanti così e sono certo che così sarà fino a quando non riusciremo a mettere, diciamo, l'Ucraina a un tavolo di negoziato che consenta poi finalmente di arrivare a una pace giusta, che non sia una amputazione di una parte troppo consistente del territorio nazionale ucraino.
Certo, come ci auguriamo tutti. Grazie per aver preso con noi il caffè questa domenica, grazie a Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d'Italia a Bruxelles. Buona domenica, vi aspetto alle 11, mi raccomando, nessuno è perfetta, sempre qui su Radio 24. Ciao.